Angela Merkel, da maga mago a fata turchina. Angela Merkel incontra sul suo cammino Papa Francesco e da infernale maga mago si trasforma in benefica fata turchina. Per un vecchio illuminista l'improvvisa apertura umanitaria cosmopolitica nei confronti dei migranti di questa cancelliera tedesca priva di visione, sinora interessata soltanto ai vantaggi di potere che potevano derivarle dal blandire il proprio elettorato interno, è una bellissima notizia. Specie mentre le tragedie umane si ripetono in sconvolgente crescendo nell'esodo verso l'Europa dei popoli di due continenti, la qual cosa, tuttavia, non inibisce allo spirito critico del cosmopolita illuministico di domandarsi quali sono le effettive ragioni retrostanti a questa improvvisa presa di posizione dopo mesi di ostentata indifferenza nei confronti del dramma di terra e di mare in corso. Partendo da una considerazione preliminare, i protagonisti di questa svolta comunicativa sono innanzitutto dei formidabili animali politici. Lo è Bergoglio, il quale persegue con incrollabile determinazione ed efficacia il riposizionamento di una santa romana chiesa confinata ai margini dal proprio tempo dalle ottusità dei precedenti vertici vaticani. Quelle oligarchie con le gonne impegnate a tutelare il tradizionale ordine gerarchico patriarcale al lumicino concentrandosi sulla liceità o meno dei comportamenti erotici e sulla difesa della famiglia eterosessuale finalizzata alla riproduzione. Il Papa argentino, invece, tenta di salvare il salvabile mettendo al centro del messaggio le povertà e la denuncia dei guasti di una finanziariazione mondiale. Con straordinaria efficacia comunicativa, dalla formula globalizzazione dell'indifferenza al chi sono io per giudicare un gay, ora mettendo la sua voce stentorea al servizio della causa dei migranti. E Merkel, lei è diventata improvvisamente sensibile e generosa, difficile crederci. Indubbiamente possono giocare un certo ruolo gli interessi dell'industria tedesca ad accogliere nuove risorse umane per il suo cospicuo apparato produttivo, argomento che non funziona con David Cameron, visto il grado di deindustrializzazione nel Regno Unito. Ma forse le ragioni decisive sono altre, dato che comunque Angela Merkel resta un'inveterata opportunista con una marcata allergia a prendere decisioni coraggiose, così come i suoi compagni di strada nel nuovo corso dell'accoglienza, il supercinico Matteo Renzi e il noto spregiatore della povera gente, da lui definita gli sdentati François Hollande. E allora? Non dimentichiamoci che la gran capa tedesca, con l'acquiescenza servile dell'italiano e del francese, è reduce dall'aver strappato lo scalpo ad Alexis Tsipras e rimesso in riga il martoriato popolo greco. Risultato che per ora annulla a livello europeo la minaccia rappresentata dall'altra politica, che propugnava un New Deal comunitario. Difatti i sondaggi ci dicono che anche Podemos ha risentito della botta ellenica, tanto da non essere più in pole position per le prossime elezioni spagnole. Stando così le cose, lo scenario di Bruxelles registra un confronto politico ridotto a due soli soggetti, i guardiani del privilegio nazionale e di classe fratto casta, stretti attorno alla leadership germanica, e i nuovi barbari eurofobici. In crescita cavalcando le tematiche terroristiche della xenofobia, ossia l'internazionale della paura, che annovera oltre Marine Le Pen e il presidente ungherese Viktor Orbán, anche il nostro rumoreggiante Matteo Salvini, che non si sa quanto abbia fatto bene i suoi calcoli andando a pestare i piedi a un genio dello star system quale il Papa. Sperando che i giovani pentasellati convincano i vecchi padri fondatori dell'opportunità di tenere le distanze da quella brutta compagnia. Dunque una mossa mediatica che contrappone emozione a emozione, ed ha immediatamente messo in castigo i rigurgiti leghisti di questi mesi per valorizzare nobili sentimenti. perché ci siamo sentiti tutti più buoni vedendo le migliaia di automobilisti austriaci in viaggio per raccogliere i loro fratelli siriani maltrattati dai brutali poliziotti ungheresi. E questa Europa torna a piacerci, se non aleggiasse il sospetto di un'operazione gattopardesca, come sempre sulla pelle dei meschini. 7 settembre 2015. Nicola Vallinoto. La marcia dei profughi verso l'Europa dei diritti. Le migliaia di profughi in movimento da Budapest verso il confine austriaco in direzione della Germania e le immagini dei cittadini ungheresi che offrono generi alimentari e di conforto ai profughi in marcia ci consegnano una speranza di un'Europa accogliente e diversa da quella matrigna e indifferente che ha campeggiato negli schermi televisivi in questi ultimi mesi. La strada è ancora lunga. I flussi migratori continueranno per anni e l'Europa dovrà cambiare le politiche sull'immigrazione, rivedere gli accordi di Dublino e Schengen, arrivando a una politica veramente comune e a un diritto di asilo europeo. L'immagine più forte è quella dei profughi in marcia verso l'Austria con in testa la bandiera europea. Ciò significa che costoro vedono nell'Europa il luogo del mondo dove poter cercare una vita migliore, un luogo dove poter ambire al diritto di avere diritti. L'altra immagine che supera l'inerzia dei governi nazionali sono le centinaia di cittadini ungheresi, austriaci e tedeschi che aiutano i profughi in marcia, così come gli striscioni alzati in diversi stadi in Germania con la scritta Refugees welcome, o le manifestazioni in decine di città del nostro continente che mostrano un'Europa in movimento per rivendicare l'accoglienza di profughi e migranti al di là di ogni frontiera. La decisione di Austria e Germania di accogliere i profughi e l'arrivo di centinaia di migranti alla stazione di Monaco di Baviera ricevuti dagli applausi scroscianti di decine di tedeschi con la folla che ha cantato l'inno europeo e gridato più volte Germania, Germania è un'altra fotografia dell'Europa a cui non eravamo abituati. Di quell'Europa che ci piace e che è in grado di accogliere abbattendo tutte le frontiere, la recente decisione di Angela Merkel di aprire ai profughi siriani, sebbene sia arbitraria nei confronti dei profughi di altre nazionalità, ha avuto l'indubbio merito di riaprire i giochi a livello europeo, sia per rivedere gli accordi di Dublino, sia per arrivare a un diritto di asilo europeo. La marcia di profughi e migranti, distinzione quanto mai fastidiosa in quanto esseri umani come noi e con gli stessi diritti a una vita decente, mette a nudo e sconfigge tutte le politiche di chiusura messe in atto da governi e partiti nazionalisti. Non ci sono muri e fili spinati che possano fermare persone in fuga da guerre, torture e fame. Di fronte alla marcia dei profughi naufragano le politiche e le proposte di partiti e movimenti xenofobi che di fronte all'emergenza umanitaria non sanno far altro che aizzare verso i più deboli le ire dei cittadini nostrani. Non avendo una soluzione alla crisi economica, ecologica e sociale che implicherebbe cambiamenti drastici allo stile di vita che conduciamo, non hanno niente di meglio che trovare un capro espiatorio. Certo, l'Europa in movimento in questi giorni è quella dei profughi e di quei cittadini europei che li aiutano come possono. Un movimento dal basso che non può nascondere che la soluzione debba essere trovata dai leader europei se sapranno togliersi i nazionali dell'egoismo come invece stanno facendo i leader dei quattro paesi del gruppo di Visegrad, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, che in una dichiarazione congiunta hanno confermato un no secco alle quote obbligatorie sui profughi. La risposta al problema non può che essere una sola, ed essere europea, accogliere tutte le persone in fuga con corridoi umanitari e mettere in atto il diritto d'asilo europeo. Le vicende di questi ultimi anni e l'aggravarsi della situazione dei flussi migratori di questi ultimi mesi ci indicano una sola cosa: gli stati nazionali europei divisi non sono in grado di trovare soluzioni credibili, come ci mostrano chiaramente, e purtroppo, le migliaia di morti sulle rotte marine e terrestri verso l'Europa. Solo da un'Europa unita politicamente con un governo democratico europeo controllato dal Parlamento europeo può scaturire una risposta all'altezza della situazione. Non ci sono scorciatoie né soluzioni alternative. Chi predica un ritorno allo Stato nazionale sovrano, soluzione antistorica e inefficace di fronte a un processo di globalizzazione, che non si può arrestare ma solo tentare di governare, è un sognatore di un mondo che fu. La grande realtà che ci consegnano le immagini dei profughi in marcia dall'Ungheria verso la Germania con la bandiera europea è la necessità storica di costruire la Federazione Europea. Di fronte a questa situazione spariscono i nanetti della politica europea, Le Pen, Salvini, Farage, Grillo, Orban. Ed emergono i giganti del progetto degli Stati Uniti d'Europa, Spinelli, Rossi e Colorni. Mai come oggi tornano di attualità le pagine scritte al confino nell'isola di Ventotene per un'Europa libera e unita. A più di 70 anni di distanza dal manifesto di Ventotene è necessario uno scatto d'orgoglio per noi europei al fine di costruire una nuova Europa, un'Europa 20. Come ci ricorda la Presidente della Camera Laura Boldrini dalla sede delle Nazioni Unite a New York, che può forse nascere dalla spinta di profughi e migranti che sognano una vita migliore proprio nel nostro continente. Nicola Vallinoto, da Europa in Movimento, EU, 7 settembre 2015. Lavorano e fanno figli. Così i migranti finanziano l'Europa. Per salvare le nostre pensioni servono 250 milioni di rifugiati entro il 2060. Ecco perché per gli economisti sono una risorsa. A dispetto di quello che dicono alcuni politici, l'immigrazione conviene. Perché chi arriva produce e paga le tasse. In Italia, per esempio, senza il contributo degli stranieri il governo sarebbe a caccia di 7 miliardi per coprire la legge di stabilità. Di Maurizio Ricci, da Repubblica, 8 settembre 2015. I politici possono dire quello che vogliono, e anche i cittadini qualunque, al bar o in tram, ma gli economisti non hanno dubbi. Le dimensioni del fenomeno sono troppo grandi per liquidarle con gli aneddoti sui due ragazzi di colore fermi a non far niente sul marciapiede o sulle famiglie araba nell'alloggio di edilizia popolare. Sulla base dei grandi numeri, dunque, gli economisti concludono che gli immigrati che si rovesciano a ondate sulle frontiere europee non sono il problema, sono la soluzione del problema. Bisogna trovare il modo di sistemarli e di integrarli, un inedito immane per il quale non ci sono soluzioni facili, ma le centinaia di migliaia di uomini e donne giovani fra i 20 e i 40 anni, spesso con figli al seguito, che si affollano sulle barche, sui treni, sui camion dei disperati sono quello di cui l'Europa ha bisogno. Subito. Quando Angela Merkel apre le porte della Germania a 800.000 rifugiati, infatti, non spara troppo alto, spara basso. Facendo un calcolo a spanne, Leonid Bershidsky su Bloomberg calcola che l'Europa avrebbe bisogno di 42 milioni di nuovi europei entro il 2020, cioè domani, e di oltre 250 milioni di europei in più nel 2060. Chi li fa tutti questi bambini? I 42 milioni di europei in più sono, infatti, quelli che servirebbero subito per tenere in equilibrio una cosa a cui, nonostante quello che hanno affermato in questi giorni leader politici, come l'ungherese Viktor Orban, gli europei qualunque tengono probabilmente più che alle loro radici cristiane. il generoso sistema pensionistico. Oggi in media, dice un rapporto della UE, in Europa ci sono 4 persone in età lavorativa, 15-64 anni per ogni pensionato. Nel 2050 ce ne saranno solo 2, ancora meno in Germania, quasi 24 milioni di pensionati contro poco più di 41 milioni di adulti. In Spagna, 15 milioni di over 65 a carico di soli 24,4 milioni di lavoratori. In Italia, 20 milioni ad aspettare ogni mese. Nel 2050, l'assegno dell'INPS finanziato dai contributi di meno di 38 milioni di persone in età per lavorare. Le soluzioni non sono molte. O si tagliano le pensioni, o si aumentano i contributi in busta paga, o si trova il modo di aumentare il numero di persone che pagano i contributi. Sarà un paradosso, ma è più facile che a pagare quei contributi sia un immigrato piuttosto che un cittadino italiano. Oggi la percentuale degli italiani che lavora e porta a casa soldi è pari al 67% della popolazione. Fra chi è venuto qui dall'Asia o dall'Africa la percentuale è del 72%. Perché ha tolto il posto di lavoro a un italiano? Non parrebbe. Secondo l'OCSE, l'organizzazione che raccoglie i paesi ricchi del mondo, circa il 15% dei posti di lavoro nei settori ad alto sviluppo è stato occupato da un immigrato. In altre parole, dove la concorrenza per il posto è forte, c'è un immigrato ogni 6-7 lavoratori. Nei settori in declino, invece, incontrare un immigrato è quasi 2 volte più facile. Oltre un addetto su 4 non è nato in Italia. Detto più semplicemente, gli immigrati tendono ad occupare i posti di lavoro che chi è nato in Occidente preferisce abbandonare. Su quei lavori pagano le tasse. Senza gli immigrati, il governo Renzi sarebbe in questo momento disperatamente alla caccia di quasi 7 miliardi di euro per tappare i buchi della legge di stabilità. Gli stranieri hanno pagato, infatti, circa 6,8 miliardi di euro di IRPEF nel 2014, su redditi dichiarati per oltre 45 miliardi di euro l'anno. La Fondazione Leone Moressa ha calcolato il rapporto costi dell'immigrazione e per l'Italia largamente positivo. Le tasse pagate dagli stranieri, fra fisco e contributi previdenziali, superano i che ricevono dal welfare nazionale per quasi 4 miliardi di euro. Più o meno è quanto dicono i dati degli altri paesi europei. L'immigrazione deve essere inserita nella colonna dei più. In media, l'apporto netto all'economia da parte di chi è giunto in Europa in questi anni vale, secondo i calcoli dell'OCSE, lo 0,03% del PIL, il prodotto interno lordo, ovvero la ricchezza creata in un anno nel paese. Se si tolgono le pensioni pagate agli stranieri residenti, l'apporto positivo supera lo 0,05% del PIL. Era vero quando, negli anni scorsi, l'immigrazione era frutto di movimenti all'interno dell'Europa. Ed è vero anche oggi, che hanno assunto preminenza i flussi extraeuropei. Il contributo degli immigrati all'economia è superiore a quanto essi ricevono a titolo di prestazioni sociali o di spesa pubblica, riassume Jean-Christophe Dumont, che guida il dipartimento dell'OCSE che si occupa specificamente di immigrazione e che ha studiato gli ultimi dati. La realtà si è incaricata di sgonfiare molte polemiche degli ultimi anni, a cominciare da quella sull'idraulico polacco che, sull'onda dell'allargamento dell'Unione nel 2004, sarebbe stato pronto a sbarcare nei paesi della UE a togliere lavoro ai suoi colleghi. L'OCSE ha studiato da vicino il caso dell'Inghilterra, dove, negli anni immediatamente successivi al 2004, sono arrivati, in effetti, 1 milione di immigrati dai paesi est europei, Polonia in testa. Ma, secondo Dumont, queste centinaia di migliaia di immigrati non hanno né aumentato il tasso di disoccupazione né abbassato il livello medio dei salari. difficile che un idraulico siriano oggi cambi quello che non ha cambiato ieri l'idraulico polacco. Piuttosto ciò che colpisce nelle cifre sull'immigrazione è la loro esiguità, l'impressione di un'Europa scossa e sommersa da uno tsunami migratorio è frutto di un'allucinazione. In tutto gli immigrati oggi presenti in Europa sono pari al 7% della popolazione. Gli arrivi incidono positivamente sull'economia, ma per non più di qualche decimale. Il fisco ci guadagna. Uno straniero in Lombardia dichiara più di un italiano in Calabria, ma l'IRPEF complessiva degli immigrati non arriva al 5% del totale delle relative entrate. Anche le spese, nonostante le polemiche, sono ridotte. In media, nei paesi ricchi dell'OCSE, gli immigrati assorbono il 2% dei fondi per l'assistenza sociale, l'1,3% dei sussidi di disoccupazione, lo 0,08% delle pensioni. L'Italia è in linea, anzi sulle pensioni, pochi gli immigrati che nel nostro paese ci sono arrivati, la spesa per gli stranieri è dello 0,02%. Piano a dire, dunque, che la Merkel è stata accecata dalla generosità. Gli 800.000 rifugiati che è pronta ad accogliere sono meno del milione di polacchi che ha assorbito l'Inghilterra di Blair e non creeranno probabilmente più sconquassi. 8 settembre 2015.